Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 7, live degli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, oggi è il 26 di novembre 2015. Io sono Michael Sacchi. Con me ci sono due dei membri del core team di Astronauticast. Partiamo da Modena con Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera, buon giorno di ringraziamento se ci state ascoltando in diretta, se siete americani, quindi impossibile, e buon ascolto di puntata.
Oh, non ascolto più Ricky, credo che sia un problema. Oh. Ok, Paolo, tu l'hai sentito?
No, anch'io non l'ho sentito, ma sarà sicuramente stato registrato.
Ah sì, abbiamo la regia con il backup. Sì, ti sentiamo adesso Ricky, per un attimo ti sei frizzato.
Non lo so, io lo ridico. Buonasera a tutti, anche questa puntata, e buon giorno di ringraziamento se ci state ascoltando in diretta e se siete americani. C'è due cose che ovviamente non si manifestano. Ciao!
E ciao, ogni volta che dici ringraziamento ti congeli, c'è qualcuno a cui non piace il tacchino a Hangout. Passiamo a Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google+.
E Astronauticast è il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, perché se non dico tutto quello che c'è da dire nella scaletta, poi Paolo mi bacchetta e non ce la farò mai a dirlo tutto giusto al primo giro. Paolo Amoroso lo trovate su Google+, la piattaforma di community di Google, nel suo nuovo spin, come si può dire, dopo il pivot lo stanno un pochettino riqualificando.
Nella sua seconda vita.
Seconda vita. Paolo gestisce delle raccolte di pagine e utenti e semplice collezioni di interessi su Google+, è un punto di riferimento, quindi se andate a cercarlo su Google+, con semplicemente nome e cognome Paolo Amoroso, potete vedere che cosa pubblica. Riccardo Rossi invece è spacehumor, twitter.com/spacehumor. Qualcosa per il ringraziamento?
Non ho fatto niente, mi dispiace, vi dovrete accontentare di quelle degli anni scorsi.
Allora non ti ringraziamo.
Vabbè, grazie di nulla allora Ricky, del non ringraziamento. Abbiamo news associative? No, abbiamo parlato la settimana scorsa del compleanno di Forum Astronautico celebrato il 24 di novembre, quindi 2 giorni fa, e avevamo qualche grande idea, alla fine abbiamo fatto un po' le cose in sordina, ma nel posto più adatto, più delicato, ovvero le pagine di forumastronautico.it, dove i nostri utenti più fedeli, più entusiasti ci hanno, inclusi noi stessi, condiviso la loro giornata con una piccola fotografia, un ricordo del loro primo giorno sul forum, cose di questo genere. Siete ancora in tempo, ovviamente, perché 10 anni sono un periodo molto lungo e non si può festeggiare in un giorno solo. C'è un topic su forumastronautico.it. Se siete membri di Forum Astronautico e volete fare gli auguri al forum o ricordare magari come ci siete arrivati, o se non siete ancora membri di Forum Astronautico e volete iscrivervi per la prima volta adesso, c'è un topic su Forum Astronautico dove potete parlare del compleanno. E detto questo, direi che possiamo buttarci nelle notizie della settimana, che ne dite?
Sì.
Allora possiamo partire con... abbiamo parlato la settimana scorsa di nuove capsule manned che piano piano si concretizzano. Era una bella atmosfera fiduciosa e parliamo appunto del primo ordine ufficiale che SpaceX ha ricevuto.
Sì, si sta avvicinando il ritorno della capacità di mandare nello spazio astronauti da parte della NASA e in generale dell'industria aerospaziale, del settore pubblico spaziale americano, perché il 20 di novembre scorso la compagnia spaziale privata SpaceX di Elon Musk ha ricevuto dalla NASA un ordine per un volo, una missione quindi di trasporto di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale, utilizzando la nuova versione della capsula Dragon sviluppata appunto da SpaceX. Un ordine, quindi questo un contratto, nell'ambito del programma chiamato con una sigla molto complicata, che è CCTCAP, che sta per Commercial Crew Transportation Capability, cioè uno di quei contratti nell'ambito dei quali la NASA richiede a società private l'acquisto di servizi di trasporto spaziale. Sono già operativi dei contratti per il trasporto di cargo, quindi di materiale sulla stazione spaziale con veicoli privati, e nell'ambito di questo contratto invece la NASA chiede a SpaceX una missione per portare degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Questo è il secondo contratto di questo tipo, cioè per voli con astronauti verso la stazione spaziale con veicoli privati, dopo il primo che aveva assegnato a maggio del 2005 alla società Boeing per l'utilizzo della capsula CST-100 che è stata chiamata poi Starliner. Non è ancora deciso però quali di queste due società private, le due che hanno vinto la gara per questi voli con equipaggio sulla stazione spaziale, partirà per prima. La NASA sta dando questi contratti, sta assegnando questi contratti con largo anticipo per dare la possibilità alle aziende di completare lo sviluppo e la costruzione di questi veicoli in tempo per le prime missioni che dovrebbero iniziare verso la fine del 2017. Proprio per dare il tempo di portarsi avanti a queste aziende, i contratti vengono assegnati ancora prima di un passo molto importante nello sviluppo di questi veicoli, delle capsule in particolare, cioè la Critical Design Review, la revisione finale del progetto, in particolare della capsula Dragon in versione 2 di SpaceX, per poter iniziare poi, quindi dare il via alla costruzione, l'assemblaggio e l'integrazione della capsula poi con il rispettivo veicolo di lancio. Dicevamo che il primo lancio è previsto con queste nuove capsule, non sappiamo ancora se con la Starliner o la Dragon, sarà previsto per la fine del 2017. E se i tempi saranno rispettati, saranno passati 6 anni dall'ultimo volo di astronauti americani con veicoli americani, quindi dalle ultime missioni Shuttle. 6 anni è lo stesso periodo che passò prima dell'inizio del programma Shuttle, quindi della ripresa dei voli spaziali, dalla fine delle attività del programma Apollo. Quindi l'ultimo volo Apollo fu del 1975, e si ricominciò ad andare nello spazio con veicoli americani nel 1981, quindi 6 anni dopo, sperando però che non ci siano ritardi, perché tra gli scopi di questo programma di fornitura di servizi commerciali alla NASA non c'è soltanto lo sviluppo dell'industria spaziale locale, e non ci sono soltanto ragioni strategiche, cioè per mantenere la capacità di raggiungere lo spazio, ma ci sono anche ragioni di risparmio dei costi. Attualmente per ogni astronauta della NASA o delle nazioni partner che va sulla stazione spaziale con veicoli russi, quindi con le Soyuz, la NASA deve pagare circa 70 milioni di dollari. Quindi tra le ragioni di questi contratti c'è anche il risparmio. Questi veicoli spaziali commerciali avranno un costo per seggiolino, quindi un costo per, per posto per un astronauta che dovrà risultare inferiore. Questo però se non ci saranno riduzioni nei finanziamenti che la NASA ha chiesto per il 2016 al Parlamento americano, finanziamenti che dovranno servire anche per questo programma commerciale. Se ci saranno riduzioni rispetto a quanto ha chiesto la NASA, il programma subirà dei ritardi e quindi la NASA sarà costretta ad acquistare ancora posti sui veicoli Soyuz con quei costi più alti, quindi il risparmio di costi sarà da rimandare. E la capsula Dragon in versione abitata, quindi quella per cui è stato acquisito, per cui è stato dato questo ordine di costruzione e di fornitura del servizio, dovrà essere in grado di trasportare sulla stazione spaziale fino a 4 astronauti con una capacità di cargo di circa 100 kg, quindi capacità di portare cargo pressurizzato di 100 kg in questa capsula, e dovrà essere in grado di rimanere nello spazio fino a 210 giorni agganciata alla stazione spaziale, quindi dando anche la possibilità di essere utilizzata come scialuppa di salvataggio. E in questa configurazione, quindi con 4 uomini di equipaggio a bordo, potrà portare da 6 a 7 il numero dei membri dell'equipaggio, membri permanenti dell'equipaggio della stazione spaziale. Un particolare importante che riguarda anche noi europei è che queste capsule private, quindi anche la Dragon, ma presumibilmente anche la Starliner di Boeing, verranno utilizzate non solo per il trasporto di astronauti della NASA, ma anche di astronauti dei paesi partner della stazione spaziale, quindi anche astronauti dell'ESA europei, per i quali la NASA si fa carico con vari accordi del trasporto. Quindi anche i nostri astronauti europei, se e quando queste capsule saranno pronte in tempo, avranno l'opportunità di volare e di utilizzare questi veicoli commerciali. Quindi ci rimane soltanto da aspettare i prossimi sviluppi per vedere innanzitutto se la Critical Design Review di Dragon sarà passata, sarà superata con i tempi previsti, e poi se non ci saranno diminuzioni nei finanziamenti richiesti dalla NASA. Ma per il momento è molto significativo e molto importante un altro traguardo, questo contratto assegnato dalla NASA a SpaceX. Tra il volo acquistato da SpaceX e il volo acquistato da Boeing sono 2 i contratti per il momento forniti, per il momento firmati, e la NASA si impegna nell'ambito di questo programma Commercial Crew Transportation ad acquistare da ciascuno dei fornitori un minimo di 2, se non ricordo male, a un massimo di 6 missioni per ciascuno dei fornitori.
Io stavo pensando che 6 anni tra i lanci di Apollo e dello Space Shuttle e del primo lancio di una capsula americana da suolo americano, il confronto che hai fatto è interessante, però il contesto è completamente diverso, perché se ci pensate, già durante la fine del programma
Apollo,
grazie, c'era già una buona idea di come sarebbe continuata l'esplorazione umana dello spazio. Lo shuttle magari non aveva ancora un design completamente determinato, ma era il progetto già scelto.
Ricordiamo che il programma shuttle era stato approvato molto prima, nel 1972, e 2 anni dopo la fine del programma Apollo, cioè nel 1977, sarebbero stati fatti i primi voli atmosferici di uno shuttle, la navetta Enterprise. Quindi la struttura dello shuttle, la funzionalità di questo veicolo era già abbastanza definita per la metà degli anni 70.
E invece quando lo shuttle si è ritirato qualche anno fa, non c'era tutta questa chiarezza. Ci sono stati molti studi, molti progetti, molte idee, ma non era così, così definito. E se effettivamente si arriverà ad avere non una ma due e quasi tre capsule pronte al volo o in volo tra pochi anni, a distanza di 6 anni del ritiro dello Space Shuttle, è ammirevole, insomma.
Beh, volendo rimanere nel campo dei confronti, sarebbe anche da dire che lo Shuttle era un veicolo molto più complesso e anche più versatile, con la capacità di trasportare cargo fino a poco più di 25 tonnellate, con una stiva che aveva la possibilità di rilasciare veicoli, satelliti, effettuare riparazioni, eccetera. Quindi
sì, stiamo confrontando le mele con le pere, in effetti. Però
hanno interesse simbolico queste tappe, questi periodi di inattività.
Prendendo spunto dal fatto che la distanza è praticamente identica, è interessante fare questo tipo di confronti. SpaceX intanto non ha soltanto la capsula e i lanci con equipaggio nel futuro, ma anche ben più vicini e nel prossimo futuro la ripresa dei voli del Falcon 9 dopo l'incidente occorso a giugno durante il lancio di una capsula Dragon, ovviamente non abitata, per il rifornimento della stazione spaziale. Vi ricorderete che c'è stato un problema durante il lancio, un fallimento strutturale di una delle barre che supportano all'interno del serbatoio, il serbatoio dell'elio che mantiene in pressione i serbatoi, e questo ha dato ovviamente luogo, come si fa in questi casi, a una serie di indagini e di analisi che hanno portato a un miglioramento della catena produttiva del Falcon 9. Non soltanto si è colta l'occasione di questo stop ai voli per rivedere un attimo la configurazione dei motori del Falcon 9 e il prossimo volo, il cosiddetto return to flight del Falcon 9, avrà la versione full thrust di Falcon 9, quindi per la prima volta verrà raggiunta la capacità di spinta che il Falcon 9 doveva avere all'inizio e che era stata pianificata nel tempo. C'è stato già un test di questo full thrust al centro di McGregor in Texas, dove SpaceX effettua molti test. Non ci sono ancora stati ufficialmente dei risultati, ma la partenza del primo stadio del Falcon 9, che dovrebbe partire a metà di dicembre verso il Kennedy Space Center, fa pensare che probabilmente il test ha avuto un buon successo. Il primo stadio sta già andando verso, già probabilmente arrivato al Kennedy Space Center, perché come dicevo un lancio è previsto per la metà del mese di dicembre. Si tratterà di un lancio di un satellite di una per la compagnia Orbcomm, che realizza satelliti di telecomunicazione, si dice machine to machine, sono semplicemente dei satelliti che magari possono essere per il tracking di autoveicoli, per la comunicazione digitale tra macchine. E non è la prima volta che Orbcomm è passeggera per SpaceX, anzi è stata una delle prime passeggere di Falcon 9, perché era a bordo del primo volo di una Dragon verso la stazione spaziale. Era un payload secondario, un singolo satellite Orbcomm che ahimè è stato però sacrificato. La missione del primo Dragon è stata un successo, ma per poter raggiungere questo successo si è dovuto avere un'accensione diversa del primo e del secondo stadio per andare a compensare delle mancanze nelle performance del primo stadio, così che il primo Orbcomm lanciato con un Falcon 9 ha avuto una fine molto, molto anticipata, perché era stato posto in un'orbita che non era compatibile con la sua missione, anzi si è tradotta in un rientro dopo pochi giorni. C'era in previsione di avere la missione Return to Flight non con Orbcomm, ma con il satellite SES-9 come payload. Questo non è ufficiale, perché si è stato cambiato, ma si possono fare delle ipotesi. Il satellite SES-9 è un satellite per le telecomunicazioni che deve andare in orbita geostazionaria, di conseguenza il Falcon 9 avrebbe dovuto porlo in un'orbita di trasferimento geostazionaria, che si tratta di un lavoro diverso rispetto a porre dei satelliti in orbita bassa. in particolare ci sarebbe dovuto essere un'accensione, una riaccensione in volo del secondo stadio dopo una prima fase di coasting, e ovviamente non era il caso di testarla in questa missione. Questo almeno è stata la decisione di SpaceX, così che si è optato per questa missione, per il lancio di satelliti Orbcomm, che non richiede una riaccensione del secondo stadio. Tuttavia, dopo aver rilasciato i satelliti, il secondo stadio continuerà la sua missione testando la riaccensione e continuando lo sviluppo del lanciatore di SpaceX. È interessante vedere come riescono quasi sempre ad aggiungere un piccolo test a una missione, quindi non sono dei test puramente a scopo di sviluppo, ma vengono messi in piggyback, si dice, ad missioni che invece portano del cash flow per la società. La scoperta dell'acqua calda, direte voi, però è interessante. E direi che è tutto qua. Vedremo se la data del metà, non so se il 15, comunque la metà di dicembre circa verrà rispettata, e speriamo che Falcon 9 ritorni al volo molto presto. Ok, invece ci spostiamo su il successore di Hubble, anche se non è esattamente la stessa cosa, è praticamente chiamato il successore di Hubble, James Webb.
Sì, probabilmente, come abbiamo già avuto modo di dire, uno dei progetti più ambiziosi di alto profilo di NASA, e che insomma sta avendo uno sviluppo travagliato, è tanti anni che lo seguiamo. Tra l'altro non stiamo neanche parlando di un lancio imminente, perché se la timeline ad oggi verrà rispettata si parla dell'ottobre del 2018, quindi di fatto tra 3 anni. Però pian piano anche il James Webb sta incominciando ad essere assemblato, e capite anche voi che la complessità di questo oggetto rende particolarmente interessanti anche le varie sfide tecnologiche che gli ingegneri e gli scienziati hanno studiato per poter portare questo nuovo telescopio al massimo, o almeno si spera di arrivare al massimo delle aspettative. Rispieghiamo un attimo com'è strutturato il James Webb. Sarà un telescopio dal diametro, per quanto riguarda lo specchio primario, di 6,5 metri. 6,5 metri che però non possono essere stivati, diciamo, nell'ogiva dell'Ariane 5, che sarà il vettore che lo lancerà, visto che l'Ariane 5 ha un diametro massimo di poco più di 5 metri. Quindi già da questo punto di vista gli scienziati e gli ingegneri si sono dovuti inventare qualcosa. Di fatto lo specchio primario non è uno specchio unico, è uno specchio composto da 18 esagoni più piccoli, e in partenza non saranno già dispiegati nella configurazione finale, ma si dispiegheranno in orbita. Se pensate che non stiamo parlando del dispiegamento, non lo so, dei pannelli solari dell'ISS, o magari dei radiatori dell'ISS, che se anche si dispiegano oscillando o non perfettamente, non è un grossissimo problema. Oddio, è un problema.
È stato un problema in passato. Sì, quando...
Però diciamo che... Insomma, ci si può anche accontentare, dai, passatemi questo termine. Qua stiamo parlando di uno specchio di un telescopio, quindi di un oggetto che dovrà mettere a fuoco perfettamente sugli strumenti che si troveranno in cima al secondario di questo telescopio in maniera assolutamente precisa. Quindi addirittura si parla di una precisione di movimenti nell'ordine di 32 nanometri, e quindi... È molto intuibile pensare alla tecnologia che sta dietro alla movimentazione ai microservo di questi specchi, che si dovranno dispiegare ed allineare perfettamente. Altra difficoltà di tutto questo progetto è che il telescopio non sarà posizionato in orbita bassa, quindi non è che come Hubble, ok, c'è stato un problema, abbiamo fatto diverse missioni di servizio, l'abbiamo riparato e potenziato. No, il James Webb andrà a finire in L2, nel punto lagrangiano L2, che è, insomma, non, allo stato attuale non è assolutamente comodo da raggiungere. e quindi tutta la procedura di dispiegamento dovrà essere perfetta, insomma dovranno fare i conti mille volte, assicurarsi che qualsiasi tipo di imprevisto possa essere gestito autonomamente dal telescopio stesso. Poi non è questo telescopio non è complicato anche solamente dal punto di vista dello specchio, che già questo sarebbe eccezionale, ma anche perché per operare al meglio, visto che andrà a lavorare nell'osservazione dell'universo, diciamo nell'infrarosso vicino, proprio perché si vuole con questo telescopio, che appunto è di nuova generazione, si vorrà tentare di guardare oggetti talmente lontani che e quindi allo stesso tempo talmente vecchi che il loro spostamento verso il rosso porta tutto verso non sul visibile ma sull'infrarosso vicino. E per lavorare a osservazioni di questo tipo ed evitare qualsiasi tipo di disturbo dal calore stesso degli strumenti, si dovrà lavorare tipo a 240 gradi sotto zero. Quindi il telescopio non solo è stato posizionato in L2 in un punto che è praticamente perennemente eclissato dalla Terra verso il Sole, ma in aggiunta a questa schermatura, diciamo, data dalla posizione, avrà anche un enorme scudo termico che ha anche questo a sua volta che si dovrà dispiegare e proteggere ulteriormente da qualsiasi interferenza dal punto di vista delle frequenze dell'infrarosso, proprio per avere il massimo della pulizia, il minimo rumore possibile durante le osservazioni. Se andate a cercare il video che anche non so se è stato legato nell'articolo, ma comunque l'ho trovato se seguite il link sul forum, potete andare a vedere questa la struttura grezza del telescopio, quello di cui stiamo parlando, che pian piano sarà poi allestita degli specchi e di tutto il resto. Insomma, se pensate, è veramente eccezionale pensare a questo oggetto e a livello di quanto sia spinto dal punto di vista ingegneristico per poter operare al meglio, e speriamo che insomma tutte le attese si saranno poi mantenute. Insomma, c'è grande aspettativa per questo oggetto, anche perché, come ho detto all'inizio dell'intervento, insomma gli sforzi anche economici sono stati notevoli per portare avanti questo progetto.
Bello lo scudo termico multistrato. Vedevo questa immagine di preparazione in camera pulita e mi chiedevo se quella distanza lì fosse effettivamente la forma dello scudo, se fosse semplicemente poi magari quegli strati venissero messi uno sopra l'altro, ma poi questo rendering del James Webb mostra che effettivamente così, è un po' come avere un gazebo spaziale. Che cosa mi ricorda quella cosa lì? Non riesco a mettere a fuoco esattamente cosa mi ricordano quegli strati.
Sono una serie di strati paralleli sovrapposti.
Una tenso struttura di Calatrava, così un po' veneristica. Ecco.
Una serie di aquiloni messi uno sopra l'altro, parallelamente uno all'altro, a una certa distanza, in modo da mantenerli con una certa distanza. Sono
bene.
Una mezza dozzina di questi strati.
La comunità scientifica è abbastanza in attesa di questo strumento, perché si tratta di quelle missioni del secolo, no? Un po' come Hubble, dovrebbe essere un punto di riferimento che aprirà la porta a Hubble ha permesso delle scoperte che senza un telescopio spaziale di quelle dimensioni, posto al di fuori dell'atmosfera, non sarebbero state possibili. Si spera di avere risultati paragonabili con James Webb.
Potenzialmente ci si aspetta di vedere qualcosa che ha un'età tipo di 13 miliardi e mezzo di anni fa, quindi i primissimi momenti dopo il Big Bang, e quindi insomma i cosmologi e gli scienziati di tutto il mondo non vedono l'ora di poter valutare dati di questo genere.
Già, intanto se chi ci sta seguendo in diretta o ci sta seguendo su YouTube in differita ha notato qualche problema nella notizia di Ricky, nella comunicazione della notizia, tipo non ha capito assolutamente nulla di quello che ha letto per ragioni tecniche, non c'è nulla di cui preoccuparsi, neanche noi, ma più o meno stavamo seguendo la notizia su...
Continua ad arrivare a strappi?
Purtroppo sì. Vi invitiamo, se siete incuriositi dalla notizia che, di cui ha parlato Riccardo, ad andare su astronauticast.com, dove nella pagina dell'episodio troverete la versione puramente in audio, audio cristallino, almeno si spera, dopo la post-produzione, di tutti e tre noi conduttori di questa puntata 7 di Astronauticast. C'è ancora una notizia, giusto l'ho messa lì perché se ne è parlato tanto sul forum, è una di quelle notizie che infiammano un po' il forum, perché c'è sempre l'angolo tifoseria, che è bello, in un certo senso, ovvero l'atterraggio del vettore di Blue Origin, che ha questo programma di portare in orbita, non in orbita scusate, di portare nello spazio con un volo suborbitale una capsula con equipaggio e ospiti paganti, quindi una forma di turismo spaziale, e finalmente ha dimostrato l'atterraggio tornando da oltre 100 km, quindi dallo spazio. Sul forum si è parlato ampiamente della cosa, confrontandola con i tentativi di SpaceX di atterrare il primo stadio del Falcon 9 su una chiatta in mezzo all'oceano. Ci sono andati veramente vicino, non ci sono ancora riusciti, mentre invece Blue Origin ce l'ha fatta. Sono due cose abbastanza diverse e vi invitiamo a leggere la notizia su forum astronautico, su Astronauti News, e a discuterla con noi su forumastronautico.it, perché ci sono un sacco di numeri di cui riparlare, non soltanto la tifoseria, no?
Sì, intanto ci è arrivata una domanda nella chat da... vi ho incollato nella nostra chat di servizio il nominativo di questo utente, che credo sia un radioamatore. Leggetelo voi, perché io sicuramente...
India Whisky 1 Golf Charlie Quebec, se si è sentito.
Benissimo, si è sentito, e ci chiede qual è l'impostazione minima... Mi è sfuggita la finestra, aspetta che la recupero. Ecco, qual è l'impostazione minima della magnitudo per osservare i passaggi dei satelliti in orbita bassa ad occhio nudo di notte? Beh, dalla mia esperienza di osservazione di passaggi di satelliti artificiali, se è questo che ci stai chiedendo, se ho capito bene, sono riuscito a vedere satelliti in orbita bassa fino alla magnitudine 3 o 4. Il problema è l'inquinamento luminoso. Con un cielo migliore si possono vedere satelliti che hanno una magnitudine limite vicino al limite della visibilità a occhio nudo, quindi anche 5 o magari 6, dipende dalla zona da cui si fanno le osservazioni. In città è abbastanza facile vedere satelliti intorno alla magnitudine 3. E grazie comunque per questa domanda e per il fatto che ci stai ascoltando in diretta.
Grazie. Allora,
intanto ci ha confermato che è un radioamatore.
Sì, era abbastanza...
Perfino io l'avevo intuito, che non sono un radioamatore.
Un radioamatore anche delle mie parti, perché anch'io ero un India Whisky 1. Aspetta un po', potrebbe essere anche... perché siamo vicini in nominativo, e siccome sono assegnati in maniera sequenziale, o almeno erano assegnati in maniera sequenziale all'epoca, potrebbe essere che ci conosciamo. Io sono Golf Giulia Sierra, India Whisky 1 Golf Giulia Sierra, anche se adesso sono Delta Lima 1 Sierra Alfa Alfa. Lascio a voi indovinare perché questo nominativo.
Ho provato ad andare su qrz.com per farmi un po' i fattacci di questo radioamatore, ma ha scritto solo Luca, non c'è neanche l'indirizzo, niente. Quindi ciao Luca e grazie per la domanda.
Ciao Luca, anzi 73. Bene, siamo arrivati allora all'interludio, al giro di boa della puntata, come dico sempre. Innanzitutto cominciamo a salutare Marco Zambianchi, che non è qui con noi in diretta questa sera, ma dovrebbe essere in chat. Infatti lo vedevo che parlava con il nostro pubblico in diretta, e che questa sera è così un po' non può parlare con noi perché ha avuto, diciamo che stasera riceverà la visita della fatina dei denti. E quindi ciao Marco, ti aspettiamo in puntata la settimana prossima. Poi come al solito ringraziamo i nostri articolisti Luca Frigerio, Simone Montrasio, Rudy Bidoggia e non so di chi altro abbiamo toccato news questa settimana, e direi che non soltanto loro, ci sono anche gli altri che riempiono le pagine di Astronauti News di notizie. È un lavoro completamente volontario e impagabile, non avrei l'energia per fare quello. Faccio, ho appena l'energia per tenere insieme tutto il resto e fare la puntata del podcast male, e quindi a loro va tutta la mia gratitudine e la mia invidia. Quindi grazie, grazie, grazie ai nostri articolisti.
E questa settimana abbiamo anche, scusa se ti interrompo, un fan tweet. Vi ho incollato il link nella nostra chat di servizio, un link che viene da Maurizio, nome utente su Twitter è Maurizio G, e ci twitta una foto, chiedo scusa, della macchina da caffè espresso, ISS espresso, e ce la dedica. Dice: questa foto è per Amoroso Disinformatico, cioè l'amico Paolo Attivissimo, e gli amici di Astronauticast. Grazie di questa foto, Maurizio.
Ma manca il capannello di persone che fanno la pausa intorno alla macchina del caffè. Non è realistica questa foto, però grazie, grazie Maurizio. Questo penso che sia il modello in Altec, Argotech, può essere? Perché sembra effettivamente...
Immagino di sì, perché ha la forma giusta, poi c'è il logo Lavazza, e direi che è uno di quei modelli che espongono in vari eventi. Mm-mm. Infatti qui si vede che è un contesto di qualche tipo di esposizione messo su un tavolo, e probabilmente Maurizio ha fatto questa foto a qualche evento di spazio a cui era presente Argotech, o c'era esposta a questa macchina.
Sembra che ci sia lo slot per mettere le monete in alto a destra, dove c'è la manopola nera.
Può darsi.
Bene, player one e player two, no?
Poi abbiamo la solita questua dove vi invitiamo a darci una mano specialmente condividendo quello che facciamo. Prendete una news che vi è piaciuta, prendete qualsiasi cosa e esponete accidentalmente i vostri amici alle nostre attività, chissà che qualcuno cominci a seguirci e avremo degli amici in più, specialmente su forumastronautico.it. Poi ovviamente l'altro modo per aiutarci è diventare soci dell'associazione ISA. Su www.isa.it ci sono tutte le istruzioni. Praticamente adesso è ora di cominciare la campagna associativa per il 2016 e vi daremo più informazioni a riguardo nei prossimi episodi, ma intanto potete fare un giro su isa.it. E poi ci sono anche le donazioni non legate alla membership di ISA, se volete semplicemente darci un token della vostra gratitudine, potete utilizzare i bottoncini gialli nella pagina donazioni su astronauticast.com, ad esempio. E a tal proposito mi trovo ad aprire il report settimanale inviato da Marco, che oltre alla donazione che avevamo dato in diretta la settimana scorsa, c'è anche una donazione di Gianpietro, direi che è di questa settimana, sì, perfetto. Quindi grazie, grazie Gianpietro. E poi non ci sono nuovi membri, siamo a novembre, quasi ora, come dicevo, della campagna 2016. Abbiamo anche un altro commento su YouTube che Ricky ha citato qua, sulla scaletta. Mari?
Sì.
Mari Manto?
Sì, ha commentato un paio di nostre puntate e si complimenta con noi. Lo ringraziamo per il supporto.
Purtroppo non me lo sono perso, però l'ho visto adesso il commento sulla scaletta di conseguenza. Grazie, grazie sulla fiducia, andrò subito a leggere i commenti. Non subito, appena finito qua. E poi direi che è il momento delle rubriche, da quella che la settimana scorsa è mancata. Io non mi sono preparato i nipoti di nonno Apollo, per fortuna che è arrivato lui a riempire il suo slot con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In questi giorni di fine novembre del 2015 celebriamo i 10 anni dalla fondazione di forumastronautico.it, la comunità online di appassionati italiani di astronautica e spazio, da cui hanno avuto origine questo podcast e anche tante altre iniziative di divulgazione dello spazio, coordinate poi dall'associazione ISA. E per una volta nonno Apollo e gli amici di Forum Astronautico sono stati testimoni di un piccolo capitolo della storia dell'esplorazione dello spazio che vogliamo raccontarvi. Intorno al 2006, fine del 2006, inizio del 2007, si iscrisse al forum, a Forum Astronautico, un nuovo utente che scelse come nickname, quindi come nome utente, Micio Nero. L'immagine del profilo di questo utente era il logo del 51esimo stormo dell'aeronautica militare con sede a Istrana. E in effetti questo utente dimostrava non solo di essere molto appassionato di spazio, ma anche di conoscere bene l'ambiente aeronautico. Già dall'anno prima, quindi dal 2006, abbiamo iniziato a fare degli incontri annuali, le nostre convention annuali chiamate Astronauticon, in cui incontrarci tra gli amici del forum e anche avere un ospite con cui parlare di spazio. Nel 2007 la nostra convention si svolse nella città di Montecatini, come la prima nel 2006, e fu un'occasione anche per incontrarci tra utenti del forum e anche conoscere Micio Nero, che venne ad assistere ai lavori di quella convention nel 2007, e tra l'altro proprio a novembre del 2007. Conoscemmo meglio Micio Nero, si trattava di una ragazza che aveva un lavoro anche piuttosto avventuroso, perché era un ufficiale pilota dell'aeronautica militare italiana, che proveniva dall'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, che aveva frequentato e che era stata proprio assegnata al 51esimo stormo di Istrana, da cui la ragione non soltanto della sua immagine del profilo, quindi il logo del 51esimo stormo, ma anche il suo nome utente, Micio Nero, perché nel logo del 51esimo stormo compare un gatto nero che afferra dei sorci verdi, poi anche una storia anche molto interessante il logo di questo stormo. Avemmo quindi l'opportunità di conoscere questa utente, che assistette anche alla presentazione dell'ospite d'onore di quell'edizione di Astronauticon. Stiamo parlando di Astronauticon 2 nel 2007, l'astronauta italiano Umberto Guidoni, a cui lei fece peraltro anche una serie di domande alla fine del suo intervento. Parlando e conoscendola meglio, avemmo la conferma che era una grande appassionata di spazio e sognava anche di diventare astronauta, di volare nello spazio, e certamente conoscendola in quell'occasione ci rendemmo conto che aveva le qualità per poterlo fare. Dopo la convention, quindi dopo Astronauticon 2 nel 2007, continuiamo a sentire Micio Nero nelle discussioni sul forum, ma poi anche incontrandola personalmente in altre occasioni, per esempio a Milano con altri amici del forum per assistere a un'edizione del Festival di Film e Documentari Scientifici Vedere la Scienza. Tra questi vari eventi e discussioni del forum, poi ad alcuni di noi che cominciarono a conoscerla un po' meglio, con cui si cominciò a diventare amici, ci raccontò anche che aveva fatto domanda per la selezione di un nuovo gruppo di astronauti che l'Agenzia Spaziale Europea aveva indetto nel 2008. Con il passare del tempo poi ci raccontò che stava passando piano piano le fasi successive della selezione, e quindi il 20 maggio del 2009 avemmo la conferma di quello che molti di noi stavano intuendo, cioè che aveva la possibilità reale e concreta di passare questa selezione e di diventare effettivamente un astronauta dell'ESA. E così avemmo la conferma il 20 maggio del 2009 con annuncio ufficiale di un nuovo gruppo di astronauti selezionati dall'ESA, che l'utente micionero di Forum Astronautico, cioè Samantha Cristoforetti, era diventata un'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Il resto della storia immagino che lo conosciate anche voi. Per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, la memoria storica dell'associazione ISA in questo caso. Penso che però nessuno dimenticherà questa storia molto facilmente, non c'è bisogno della super memoria di Paolo per rimangarla ogni tanto nei nostri ricordi e una pietra miliare di Forum Astronautico, perché è un po' brillare di luce riflessa in un certo senso, ma è bello essere stati un punto di partenza anche per Samantha, quindi.
E soprattutto avere potuto seguire la sua formazione professionale di astronauta fin dall'inizio.
Sì, è una di quelle cose che non si fa molto spesso, riuscire a seguire tutta la carriera fino da, beh, non dall'inizio dell'intera carriera, ma dal punto di vista della parte che più ci tocca da vicino, la carriera astronautica, vederlo dall'inizio, avere la possibilità di seguire tutta la preparazione anche con il diario e questo tipo di punto di vista privilegiati, quindi ci ha fatto piacere. Quindi uno dei link della settimana, che sono tutto ciò che ci resta di questa puntata, l'ho già spoilerato perché l'avevi
sì,
messo.
Sì, volevo semplicemente proporvi come link della settimana una foto proprio di Astronauti con 2 in cui si vede Samantha alla registrazione dell'evento con un tavolino con varie gadget in distribuzione. In questa foto, che è storica anche per noi, per la storia del nostro forum, non appare soltanto Samantha, ma anche il nostro Marco Zambianchi, il fondatore di Forum Astronautico e così l'impulso iniziale per formare questa comunità e poi tutte le iniziative successive.
No, stavo cercando di rimettere la foto, ma non è cosa. Sì, stavo notando anche le... Ecco qua, vediamo se ci riesco. Marco Zambianchi, che sembra così giovane in questa foto. Io non ci sono, visto che nel post in cui hai postato questa foto hai fatto notare il fatto che io non ci fossi. È riuscito a mancare alle prime due, Astronauticon, e vedo che si rivanga sempre ogni volta che se ne parla. Grazie. Eccolo qua, la foto. Di nuovo. Altro link della settimana invece, presentato da Ricky, vediamo se riusciamo a sentirlo.
Mi sentite? Sì. Sono foto che già, cioè che noi appassionati che ormai abbiamo visto e stravisto, però magari per l'utente un po' meno pratico, che magari non va a spulciare tutti i vari archivi come facciamo noi, totallycoolpics.com, che giornalmente fa delle gallerie tematiche, ogni tanto fa anche qualche galleria a sfondo spaziale. Questa galleria si chiama Our Home in Space, quindi naturalmente si parla principalmente della stazione spaziale, e quindi vedrete un po' insomma di foto della stazione, insomma, diciamo dell'ultima parte, parte della non dico della costruzione della stazione spaziale, perché già nelle foto è già abbastanza completa, quindi diciamo le ultime missioni shuttle e qualche foto tipiche delle stazioni spaziali, della stazione spaziale. Si è sentito una mazza?
Ok, le stavo sfogliando e mi hai colto la sprovvista senza microfono.
No, va bene. C'è un po' di malinconia perché altro protagonista di queste foto è lo Space Shuttle, quindi
infatti
manca...
stavo notando che ancora più che la nostra casa nello spazio è il nostro transporter nello spazio, perché è parecchio legato allo shuttle. Come adesso no, verso la fine no, ma le prime sono tutte... Cioè, ho visto dello shuttle, ho la stazione con lo shuttle,
Beh, ricordiamo che lo shuttle è stato uno strumento fondamentale per la costruzione della stazione spaziale, soprattutto nella prima parte, quindi è stato un protagonista ed è doveroso ricordarlo.
Già, questo è il mid deck, questo è il flight deck, quindi non sono solo foto della stazione spaziale. Molto molto bene, abbiamo direi finito anche questa scaletta, questa puntata numero 7 di Astronauticast, e se trovo la sigla riusciamo anche a cominciare a chiudere. Direi che siamo soddisfatti, no? Bella puntata. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Da Milano invece vi saluta.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, Nonno Apollo, e fino alla prossima settimana potete seguire e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it, e speriamo in questa puntata di avervi dato qualche ragione in più per farlo. È una comunità particolarmente viva ed entusiasta.
E da Modena invece,
se siete appassionati di settimana enigmistica e magari quando non riuscite a completare un gioco dovete aspettare la settimana prossima, stasera potete fare questo gioco con me. Se in diretta non avete ascoltato dei pezzi, potrete andare a vedere i pezzi mancanti nella puntata che rilasceremo al più presto. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Grazie Ricky e grazie Paolo, grazie a chi ci ha ascoltato in diretta questa sera, grazie invece a chi ci sta ascoltando in differita. Mi raccomando, ascoltate la versione audio, specialmente se state guidando, lavorando, facendo qualcosa che non vi permette di fissare uno schermo. C'è la nostra faccia dall'altra parte e qualche immagine interessante, ma potete vedere l'immagine interessante cliccando sui link della settimana nelle note dell'episodio su astronauticas.com. lì c'è anche la versione audio, c'è anche tutte le istruzioni per scaricarsela sul vostro no, non c'è nessuna istruzione sul sito, dovremmo metterle. Scaricatevi un podcatcher o qualcosa del genere da mettere sul vostro telefono per avere la puntata in formato audio cristallino. Fino alla settimana prossima non sentirete me fare confusione come in questo momento, e fino ad allora, prossima puntata probabilmente il 3 di dicembre. Fino ad allora, ad Astra. Non ce la posso fare. Nemmeno Hangout.